can stream, all you can stream, all you can stream, all you can stream. Io mi strimpello solo il pisello.
No, ma non c'è bisogno di
allo you can stream, all you can stream, all you can stream.
È il contrario di mainstream.
Sì, è mainstream.
Si lavora solo in team.
Sì, in team con collaborazione.
E la realtà non è un dream,
ma è un mainstream.
Bella ragazzi, benvenuti a un nuovo appuntamento di All You Can Stream. Da quest'anno 2024 abbiamo deciso di lanciare la versione podcast per conoscere in profondo tutti gli artisti, i creativi della scena off milanese, a volte anche non per forza milanese, a volte anche internazionale, chi lo sa. Quindi conosciamo gli artisti, conosciamo la scena off, qualche proprietario con un palco infilato nel locale. Questa sera chi abbiamo? Abbiamo la fantastica, e sono troppo contento di presentarvela, Silvia Conti. Buonasera.
Ciao, buonasera. Ciao, Radionolo.
Ciao, Radionolo. Come stai, Silvia?
Bene, benissimo.
Bene.
È la Design Week e non ho visto nulla.
È la Design Week, ok, ok. Il fuori salone.
Esatto.
Fuori salone, vabbè, ma ci interessano questi eventi?
Quando ero giovane mi interessavano.
Sì.
Adesso lo vivo come un impegno, quindi...
Ok, ok, vabbè, allora, nella chiacchierata cercheremo di capire chi è Silvia Conti, ma ve lo diciamo fra pochi istanti, ma soprattutto tutto il tuo percorso artistico e umano che ti ha portato questa sera, praticamente a fine aprile 2024, nello studio di Radionolo. Ci siamo.
Pronti.
Molto bene. Allora, la prima definizione per far cominciare a entrare i nostri ascoltatori nel giusto ordine delle idee, comica.
Sì, alle volte.
Alle volte.
Alcune sere in settimana, comunque dopo le 19, dopo le 20, stand-up comedian.
Stand-up comedian.
Perché un tempo dicevo cabarettista, però ho capito che è una cosa un po' passé, non si usa più stand-up
okay.
Comedian.
Stand-up comedian. Stand-up comedian, la stand-up però mi è arrivata negli ultimi anni in Italia come termine per vendere le serate di comicità. Tu hai cominciato però prima che le serate fossero vendute in questa maniera.
Sì, ho cominciato con Demo Comica, dove okay. Si faceva cabaret.
Quindi hai cominciato col cabaret.
Col cabaret.
I tuoi testi sono cambiati in questi anni che adesso sei stand-up comedian?
No, dico sempre le stesse cose.
Molto bene, molto bene. Allora, io Silvia, questa sera sono veramente contento di averti qua nello studio di Radionolo.
Anche io sono felice di essere qui dal 50% dei miei eroi, i creatori della più bella serata che ormai ricordiamo del Make Now Love alle Monze Game.
Sì, ma che tornerà,
Tornerà.
Tornerà, perché io e Emanuele Laghi comunque non ci abbattono facilmente. Tornerà da qualche parte. Noi vediamo un banco della frutta verdura vuoto e noi ci butteremo così. No, allora, sono molto contento perché mi rappresenti per me, Davide Roberti, proprio il mio ingresso nella comicità. Ok?
Come mai?
No, perché, lo spieghiamo, perché era lontano 2010, io mi diplomo alla scuola di teatro Arsenale, che era una scuola principalmente di clownerie, metto in piedi questo piccolo progetto di clown, insomma, questo trio comico, e ci presentiamo a una serata che all'epoca andava molto in voga a Milano, molto conosciuta, che era al Cicco Simonetta, la serata di Demo Comica. Quindi ci presentiamo, andiamo da uno dei capoccia, che era il fantastico Germano Lanzoni, che poi nel corso degli anni è diventato...
Adesso è diventato una star.
Adesso ormai è diventato, insomma, il cabaret di Milano, è Germano Lanzoni. Ci presentiamo, scuola di teatro Arsenale, mi basta questo, settimana prossima mi siete sul palco. E quindi ingresso così. Cominciamo a bazzicare le serate, facciamo il nostro primo sketch di 5 minuti, ovviamente, una frana fondamentalmente, però vedo una ragazza sul palco, anche lei un pochino alle prime armi, però già si capiva che avrebbe avuto un futuro, ed eri tu.
Hai visto il mio potenziale?
Ho visto subito il tuo potenziale,
grazie.
E già funzionavi all'epoca.
No, era una tragedia,
era una tragedia.
Io ho iniziato nel 2013 con un primo monologo in cui non mi reggeva la voce.
Ok.
A parte, vabbè, leggerlo, saperlo in parte a memoria, però non mi reggeva la voce, io non sapevo respirare, e tutt'oggi non ho idea di come si respiri, però riesco a gestire un po' di più le frasi lunghe, che
sì,
sono la mia cosa preferita.
Sì. Allora, io per organizzare la chiacchierata qua a All You Can Stream, vado un po' a spulciare quello che c'è sul web, ovviamente, per un po' dirò cose che già conosco su di te, avendoti conosciuta proprio, vedendoti performare sul palco, un po' vado a spulciare, vado sulla tua pagina Instagram e mi sembra che le tue passioni principali siano la stand-up, ovvero ci sono contenuti di serate di stand-up di questi anni, i viaggi, cioè, non so, sei molto appassionata di viaggi, e poi una certa capacità di, mi verrebbe da dire, videomaking, ovvero comunque usare i contenuti per fare cose, fatte tra l'altro molto bene. Sono queste qua un po' le tue passioni della vita, mi sono permesso di dire?
Allora, le mie passioni sull'Instagram, allora, okay. Io lo amo tanto, adesso amo anche TikTok, e diciamo che, vabbè, la settimana scorsa sono stata dal parrucchiere e ho rasato via tutti i miei video da Instagram perché ho avuto quei 5 minuti di Britney Spears 2007, basta, mi raso i capelli e tolgo tutto da Instagram, però li ho solo archiviati, li posso rimettere. Comunque sì, grandi serate di stand-up, sì. Video di viaggi, perché comunque fai tutte quelle foto, fai tutti quei video, vuoi non fare il video recap durante il viaggio di ritorno, quindi sì.
Ok.
E poi, beh, c'è un sacco di monnette. Una parte che racconto poco, la mia grande passione per i formaggi, perché ho fatto un corso da assaggiatrice e le serate in cui non sono comica mangio formaggi.
Ok, e però non l'hai ancora inserito come argomento nei tuoi pezzi questo?
No, sì? Perché è molto tecnico, è difficile, cioè poi c'è tanta gente per cui i formaggi sono come i piedi, sono una cosa che proprio triggera. Okay. E quindi non so, non sono ancora pronta.
Va bene, va bene.
Non è okay. Pronto.
Ok, abbiamo fatto una sorta di presentazione di Silvia Conti. A me interessa sempre l'inizio, ovvero da bambina eri appassionata di spettacolo, eri appassionata di comicità, eri appassionata di scrittura. Come ti è cominciata la passione?
Allora, sì, adoravo tre cose. Una sta su Instagram, è quella dei viaggi, quindi le gite,
okay,
top.
Okay.
Adoravo i temi a scuola e le recite scolastiche.
Ah.
Avevo una maestra che era contraria ai temi, alle gite e alle recite. Quindi temi non ne facevo mai. Ricordo una volta che la maestra aveva assegnato un tema in classe, era l'unica influenza che ho preso nel corso delle elementari, perché non mi ammalavo mai. E recuperavo in estate, quando la mia famiglia mi faceva andare in campagna, c'era un branco di bambini con cui si potevano fare le recite, e quindi sì, c'erano gli altri genitori che dicevano ai miei: fate fare una scuola di teatro alla piccola Silvia. Ovviamente noi stavamo in periferia a Genova, dove era la scuola di teatro. Non ho mai studiato teatro.
Non hai mai studiato teatro, ok, però la passione c'era.
Sì, sì,
l'interesse
sì.
C'era, diciamo.
Sì, sì, sì.
Ok, e quindi appunto già abbiamo inserito un altro argomento nella chiacchierata, che è: io non sapevo che tu fossi di Genova.
Sì, perché nascondo l'accento.
Nascondi l'accento?
Altrimenti sarebbe una cosa terribile. Io mi sono accorta di avere l'accento ligure al liceo, perché registravo la mia voce che ripeteva le lezioni. E ho scoperto di parlare come mia madre al telefono, perché è una cosa che non puoi percepire. Allora ho iniziato a fare tutte le cosine di dizione e a
veramente?
Perderlo un po'. Però comunque, quando sono triste, quando mi incazzo, quando torno a Genova, è tutto
ti parte.
Un belin. Sì.
E tra l'altro Genova, con una scuola di comicità e tantissimi comici di Genova, molto importante, molto famosa, quindi boh, magari nell'orecchio un po' di comicità già ti... ti arrivava,
sì,
o no?
Di sicuro sono rimasta segnata durante l'adolescenza dai cavalli marci, proprio andavo a qualunque loro spettacolo, sapevo quasi i testi a memoria, ero proprio super fan, e vabbè, alcuni, il gruppo non esiste più, alcuni sono diventati delle superstar, tipo Luca e Paolo, alcuni continuano a fare cose molto belle. Nelle settimane scorse ne ho ritrovato uno su TikTok,
sì?
Che è Michelangelo Pulci, che su TikTok fa questo personaggio del marito perfetto e mi fa schiantare, lo amo come lo amavo negli anni 90.
Ok, ok. E a un certo punto però, quindi mi cresci a Genova.
Purtroppo sì.
Perché purtroppo? Genova non è una brutta città.
In periferia
fa... No, ok. Quindi mi cresci a Genova e cosa fai? Il liceo anche...
Liceo linguistico.
Ok.
In quegli anni voglio fare la rapper, quindi... Ho avuto una vita difficile.
Ma adoro!
E quindi scrivo scrivo tutti questi testi, poi vado a cercare qualcuno che mi faccia le basi, poi ovviamente siamo tutti degli scappati di casa e non abbiamo sfondato, non so perché.
Ma eravate un gruppo?
No, comunque sempre gente a caso, okay, che vedevi due volte, poi ci si stufava del nostro progetto pazzesco e quindi così. E decido che, cioè, sul mio futuro professionale ho sempre avuto le idee chiare, quindi lavorare nella comunicazione, quindi voglio studiare scienze della comunicazione. Dov'è scienze della comunicazione? A Milano.
Quindi ti diplomi, diciamo, al liceo e ti sposti a Milano per...
Mi sposto proprio tutti i giorni, nel senso che la mia famiglia, la stessa che non si è manco sbattuta a cercarmi la scuola di teatro per ragazzi, mi ha detto: se vuoi studiare a Milano vai avanti e indietro tutti i giorni, perché noi la casa non te la paghiamo.
Ok.
E io: e che problema c'è? E tutti i giorni mi facevo ste 3 ore di treno avanti e indietro, non mi addormentavo mai, studiavo sempre.
Ok.
E infatti mi sono laureata in fretta.
Ma ci credo. E quanto dura questo periodo di pendolare?
E i 3 anni del triennio, poi inizio a trovare dei lavoretti, quindi a pagarmi la stanzetta condivisa, il monolocale condiviso con gli scarafaggi, tutte queste cose. E
quindi a quel punto lì ti sei spostata a Milano.
Mi fermo e posso anche andare a teatro. Wow.
Ok. E in che anni siamo più o meno, giusto per avere un'idea?
Il mio trasferimento più o meno 2005-2006, okay, diciamo,
okay.
Più o meno.
Una ventina d'anni fa. E, tra l'altro, abbiamo nominato il mondo del rap, hai cominciato artisticamente, diciamo, in quell'ambito lì. Una delle cose che si apprezza, che io apprezzo di più, ma penso che il pubblico apprezzi di più della tua comicità, è proprio la scrittura. Cioè, hai una capacità di mettere insieme le parole che è veramente di alto livello dal mio punto di vista.
Grazie per il complimento, però di solito la percepisco più, cioè il mio punto di vista è che nei miei monologhi comici non, sì, ci sono delle vere battute, ma degli accumuli di roba che fanno ridere perché accumulano, ma non hanno la struttura della battuta classica che i maestri invece costruiscono bene.
Che però dal mio punto di vista è proprio un modo per differenziarsi dagli altri, secondo
personal
me.
Personal branding.
Secondo me. Vabbè, questa comunque è una mia idea. E poi comunque ti laurei quindi in
scienze della comunicazione
e cominci a lavorare a Milano.
Sì, lavorare agenzie di comunicazione, case editrici, comunque sempre in quell'ambito lì.
Ok, e quindi, visto che io purtroppo sono ignorante, so accendere il mixer, ma hai visto anche la difficoltà nell'accendere un semplice mixer, che lavoro fai quando sei in quell'ambito lì? Scrivi?
Sì, scrivo, quindi tutto quello che è comunicazione, ufficio stampa, per un periodo ho seguito i social, quindi insomma un po' tutte le attività degli uffici comunicazione.
Degli uffici di comunicazione che ti fanno anche viaggiare però in giro per il mondo o
alle
è un lavoro
volte,
d'ufficio?
Alle volte capita di viaggiare, in alcuni lavori di più, in altri di meno.
E in qualche modo però già senza ancora essere salita su un palco già potevi unire un po' le tue passioni, ovvero comunque la scrittura e il poter muoverti in giro per il mondo. Una minima.
Sì, ecco, diciamo che i viaggi di lavoro che comunque facevo in gioventù e nei miei lavori comunque un po' tutti precari, un po' comunque magari con startup, ecco, erano un po' anche viaggi di fortuna, viaggi un po' improvvisati, avventure nel mondo lavorative, insomma.
E però mi hai detto: sono a Milano, comincio a lavorare, e Milano fortunatamente una delle cose positive che ha in mezzo a tanta fuffa però è effettivamente una proposta artistica di alto livello, tanti locali che fanno arte, tanti teatri che ovviamente fanno arte, e quindi cominci a vedere tante serate?
In realtà andare tantissimo a teatro, nei teatri veri, soprattutto mi piacevano quelli con lo sconto studenti, e poi un amico per anni mi ha parlato di una fantastica serata al martedì sera al Cicco Simonetta e mi diceva: devi assolutamente venire, a te piacerebbe, tu ti innamoreresti, però mi diceva anche: inizia alle 10:30. E io, che comunque sono sempre stata impiegata dentro, impiegata efficiente, che comunque alle 8:30, 9 si iniziava a lavorare nei miei uffici, gli dicevo: no, mi spiace, cioè io a quell'ora dormo e non si può
fare.
E poi una volta nelle vacanze di Natale sono andata.
Sei andata?
Fine.
Ok, sei andata. E da pubblico, ovviamente.
Da pubblico. impazzita per i vari Lanzoni, Didoni, Pirini, Veronica, Scheller e tutto quel gruppo storico, e quindi ho iniziato ad andare lì tutti i martedì sera, ad appassionarmi e poi a fare piccole cose con loro, con i social, eccetera. Okay. Finché non sono salita sul palco anch'io.
Ok, ma quindi in qualche modo li hai conosciuti lentamente, ma te lo ricordi il momento in cui gli hai chiesto: ma posso fare 5 minuti sul palco?
Sì, perché Robin Scheller aveva fatto una sorta di piccolo corso, un weekend, per persone che comunque arrivavano lì il martedì sera a chiedere di esibirsi o a chiedere delle indicazioni, e quindi c'era stato questo weekend, avevo detto vabbè, provo e poi porto il mio pezzo. Era una roba molto scritta, come lo sono tuttora i miei pezzi, quindi molto verbosa, un po' difficile, ma...
No. Però io in qualche modo mi ricordo di te da allora, nel senso comunque eri, per me, da ignorante, facevi parte proprio di Democomica. Eri una delle partecipanti di Democomica e... Oh, facevi già ridere allora, posso dire che facevi già ridere allora, anche se eri alle prime armi. Allora, sempre seguendo un po' i tuoi social, non metti tantissime informazioni, devo dire la verità, so solo che forse sei nata il 1 marzo, può essere?
Sì, confermo, okay. Segno dei pesci, ma non sappiamo l'ascendente perché abbiamo informazioni contrastanti sull'orario di nascita e quindi okay. Potrei essere gemelli, potrei essere cancro, questo cambia molto, ma non lo sappiamo.
Ah, sappiamo solo che sei nata il 1 marzo, locali in cui ti esibisci in questi anni o comunque, insomma, abitualmente, lo Zog... ultimamente il Mezzo Chilo, l'Ex Alge, il Mercato Crespi, come abbiamo già detto prima, il Joy di Milano, ovvero comunque per chi segue le serate di stand up di Comicità, i locali conosciuti per la scena artistica milanese. Devo dire che comunque è un bel traguardo.
Sì, e la fortuna è che adesso ci sono tantissime serate, quindi si può andare praticamente ogni sera a provare dei pezzi, a fare cose. Il mio feticismo supremo però è un locale un po' lontano da Milano, che secondo me è quello che mi dà più soddisfazione come locale, ed è l'Arcibelleri di Piacenza.
Ok.
Io lo trovo così bello, un po' ricorda il Cicco.
Ok, per un po' quell'ambiente lì. E come ci vai? Cioè, stacchi dal lavoro e come ci vai a Piacenza?
A Piacenza bisogna andarci in macchina.
Macchina, ok. E tu sei comunque un amante della macchina.
Io ho una Panda del 2009 che ho pulito l'ultima volta nel 2021. Io non guido molto bene. Okay. Sono molto prudente perché ho paura di uccidere le persone, quindi sono molto prudente. Però, ecco, guido sempre sulla prima corsia a destra, metto tutte le frecce sempre... Cioè, c'è da scartare un piccione, metto la freccia. Ho quel tipo di guida che infatti ogni volta che qualcuno mi supera io penso che quella persona stia pensando: questo è il tipico vecchio col cappello che guida la Panda, e invece sono io.
Però in qualche modo arrivi fino a Piacenza.
Arrivo.
Arrivi a Piacenza, fai la serata e in qualche modo ti diverti. Fantastico. Comunque, insomma, hai una sensibilità, secondo me, anche da questi primi minuti di podcast, che ogni tua situazione di vita potrebbe comunque...
È una merda.
No! Cioè, nel senso, potrebbe diventare un pezzo comico.
Sì, infatti nei miei pezzi c'è solo la mia vita che fa obiettivamente schifo da sempre. Quindi...
No, quali sono gli argomenti invece? Abbiamo già detto durante i primi minuti di chiacchierata che comunque sei, secondo me, un po' diversa rispetto agli altri comici, ma in senso positivo, anche soprattutto a livello di scrittura e di personaggio, che poi ne parleremo fra poco, che hai creato, secondo me, nel corso degli anni. Invece a livello di argomenti, che argomenti porti?
Allora, ultimamente mi viene spontaneo parlare tantissimo di social, perché il mio tormento di persona anziana è che con la frammentazione dei media, i social, e quindi il fatto che ognuno di noi in teoria può vedere un mondo tutto diverso, prodotti culturali sempre diversi, mancano un po' degli elementi comuni, mentre 10, 15, 20 anni fa guardavamo tutti lo stesso grande film al cinema, tutti la stessa serie che era in prima serata su qualche canale, adesso ognuno sulle piattaforme guarda quello che vuole, anche gli ascolti musicali sono più frammentati, però mi sembra che siano sempre uguali le dinamiche, le emozioni emozioni di ognuno di noi quando guardiamo il telefono. Quindi dallo swipe di Tinder alle emozioni quando contrattiamo su Vinted, mi sembra che quella parte lì emotiva possa essere comune rispetto non al riferimento alla serie TV che magari mi è piaciuta tantissimo ma che poi non ha visto nessun altro.
Ok, quindi insomma argomenti in qualche modo che tu senti universali in questo momento, che possono
sì, per quanto possano essere universali, per quanto possano durare, perché appunto Vinted, non so se tra 6 mesi ancora piacerai o potrò fare il pezzo su Vinted,
oppure cambierai applicazione, troverai qualcos'altro. Allora, tra i commenti che ho trovato su di te su internet, ce n'è uno che mi ha colpito. Silvia Conti, genovese, che però rinuncia all'accento ligure. Peccato, dice anche questo giornalista, tra l'altro mi pare del Corriere. A me ha fatto un po' tristezza sto commento, perché mi è venuto in mente lo Zelig di 25 anni fa in televisione, dove il comico, c'era il siciliano, il genovese, insomma cercavano di prendere tutte le regioni d'Italia. Il fatto che tu abbia deciso di non puntare sull'accento genovese, secondo me è una cosa positiva.
No, però io ce l'ho l'invidia dell'accento regionale, cioè secondo me ci sono tantissimi accenti che arricchiscono il personaggio, il monologo, ma anche tra i genovesi, non so, Ornano quando porta la cadenza e piccole parole in dialetto comunque arricchisce il suo personaggio.
Sì.
Su di me, che sono comunque tutto sommato, non so, lenta, tranquilla, sedata, se ci mettiamo anche l'inflessione genovese il pubblico si addormenta.
No, ma non so, questa ragazza è troppo autocritica, cioè veramente, se beccate Silvia Conti in cartellone da qualche parte andate a vedere la serata, perché sicuramente sarà una bella serata. Infatti continua la tua autocritica, dici di te stessa, classe quella di tua nonna, cioè nel senso tu dici di te stessa, professione impiegata, stato civile, sposata con un marito che sfotte più o meno in ogni suo monologo, cioè tu cerchi di lo sfotti fondamentalmente.
Allora, queste parole sono di Andrea Fadenti, con cui condividevamo la serata Alex Alge, che aveva tracciato i nostri profili. È vera questa cosa del marito, perché ho in alcune serate io sono single, racconto di essere single perché ci sono cose più divertenti e perché sono pezzi magari della mia vita precedente. In altre serate sono sposata e parlo male di questo marito, sì. Che non è un vero marito, però per ragioni di palco, perché marito è più breve di fidanzato e si fa prima, è diventato marito.
Con cui però fai tanti bei viaggi in giro per il mondo comunque.
Se lo costringo.
Lo costringi, lui non lo farebbe volentieri. Allora, insomma, quindi 2013-2024 sono più o meno poco più di 10 anni. Che porti avanti questa cosa. Hai fatto tra l'altro tante serate con dei comici con dei nomi anche abbastanza grossi della scena di comicità milanese e italiana, mi verrebbe da dire, però insomma io mi piacerebbe vederti proprio nella tua serata Zelig, piuttosto che nel tuo spettacolo one man show, one woman show, in giro da qualche parte. Ti senti arrivata a quel livello lì oppure non ancora?
Allora, è una domanda molto complessa. Ti ringrazio per la domanda.
Prego,
come si dice in
poi
questi casi.
Sono 10 euro.
Allora, da un lato mi piacerebbe come idea, l'idea di lavorare allo spettacolo, di cucire bene insieme tutti i materiali. Dall'altro sono molto pigra sia nel lavoro di palco che nel lavoro magari di cercare il locale, il teatro, eccetera, e quello mi frena. In realtà sono 10 anni, ma io ogni tot decido di smettere, quindi ogni tot decido di smettere, quindi per 6 mesi, 1 anno, 2 anni non faccio niente, e poi ricomincio, quindi va un po' così a fasi, magari adesso che potrei in effetti fare lo spettacolo con tutte le ore di materiale che ho, potrebbero venire gli altri 5 minuti Britney 2007 e interrompere tutto.
Sei un po' come Fiorello, che diciamo fa l'exploit e
sì,
poi
sì, perché quando
nasconde.
Hai i cachet come quelli di Fiorello a un certo punto
ti puoi permettere.
Sì.
Beh, però in realtà penso che dopo tanti anni insomma lo stimolo ad avere proprio il tuo spettacolo, la tua serata in giro anche sui palchi di un certo livello, un po' tu ce l'abbia, oppure la tua pigrizia arriva prima di tutto ciò?
un po' la mia pigrizia, un po' poi ho anche il fatto che tipo io non voglio fare provini perché io voglio tipo essere scoperta come succedeva alle modelle degli anni 90 che andavano al mercato a comprare la frutta e c'era un agente della Elite Model che le notava, e il mio grande sogno è essere scoperta in strada tipo da un autore di Netflix mentre mando un messaggio vocale, lui dice ma questo vocale è divertentissimo e io ti voglio dare uno spettacolo su Netflix, e io dico sì, facciamo il mio speciale.
Però ti chiamo domani perché magari in questo momento sono un po' occupata.
Esatto.
Ti faccio sapere.
Esatto.
Molto bene, molto bene. Potrebbe succedere comunque.
Ma infatti mando dei vocali bellissimi.
Potrebbe succedere, potrebbe succedere. Allora, comunque nei tuoi pezzi, poi insomma, a un certo punto un paio di minuti di pezzo te lo faccio fare perché scegli tu, intanto pensaci mentre parliamo anche di altre cose. Hai comunque un tipo di comicità che sfotte abbastanza, mi verrebbe da dire, sfotti abbastanza soprattutto certe categorie di persone, certe situazioni eccetera eccetera. Hai mai ricevuto in questi 10 anni qualcuno che si è alzato dal pubblico e ti ha mandato a cagare?
No, quello no, vedo che ultimamente capita spesso, cioè il pubblico sempre più spesso in queste serate di open mic vuole dare la sua opinione, mandare a cagare il comico, il conduttore, però non ricordo episodi di questo tipo.
A te principalmente
sì,
no.
Magari persone del pubblico con un comportamento un po' difficile, ma con tutti, con me in particolare no. Più forse sul blog, perché per tanti anni ho avuto un blog che si chiamava Viola Scintilla, ancora lì con tutti i materiali ad ammuffire, e lì sì, in effetti c'erano i maschi che si risentivano per alcuni commenti troppo femministi, poi vabbè, cioè erano
ma
gli anni
tu,
zero, chissà cos'era.
Diciamo, tu avevi questo blog, scrivevi dei pezzi comunque tendenzialmente comici?
Sì, sì.
Ok, e c'era la possibilità di commentare.
C'era la possibilità
e
di
E quindi
commenti.
Nei commenti poi, vabbè, i classici leoni da tastiera che magari se fossi stata sul palco nella vita reale non avrebbero detto una mazza, e invece dietro una tastiera spesso purtroppo succede. Il posto più strano dove ti è capitato performare in questi 10 anni?
Oddio, più strano oltre al mercato.
Oltre al mercato però, ti dirò, è già stato risposto a questa cosa, quindi devi... Il mercato, diciamo, davanti al banco della frutta e della verdura lo diamo per scontato. C'è un'altra situazione un po' strana dove ti è capitato?
Non mi viene in mente niente di strano, perché comunque il livello di abituarsi subito a tutto è talmente alto che quindi magari ero in un fiume con l'acqua fino alla vita e non me ne sono accorta.
Ok. Però un altro posto dove in qualche modo sei quasi diventata resident, per così dire, è l'Exalge, che è questo locale, una traversa di Corso Sempione fondamentalmente. Io ci sono venuto trascinato da Manuele Laghi, che nel frattempo aveva trovato l'ennesima serata di Open Mic a cui partecipare, e lì un pezzo di democomica, mi pare, negli ultimi anni si era un po' spostata lì.
Sì, c'è stata per qualche anno la serata Brutte Persone condotta da Andrea Fadenti e Valerio Airò.
Ok.
In molti di Democomica, io, Enrico Veronica, Alberto Vitale, ma anche Ciccio Rigoli, più volte ci siamo esibiti con loro, e all'inizio di quest'anno con Enrico Veronica e Alberto Vitale abbiamo un po' raccolto l'eredità di Airo che aveva lasciato questa serata, abbiamo fatto alcune serate e speriamo di farne delle altre, perché in effetti l'Exalge è proprio carino,
sì.
Ci sono dei gestori molto simpatici, il posto è bello, c'è anche il giardino esterno e insomma eravamo molto affezionati e speriamo di rifare qualcosa.
Tra l'altro, prezzi dell'alcol molto popolari,
sì,
cioè birre media 3 euro, quindi insomma vi fate la serata, ridete e per di più insomma spendete anche poco, quindi assolutamente. Ci sono serate prossimamente all'Exalge oppure è un attimo in stand by?
No, ne riparleremo, non so ancora quando.
Ok. Va bene, Silvia, abbiamo già detto abbastanza cose, mi ha fatto morire il fatto che secondo me comunque la carriera da rapper potrebbe tornare a un certo punto.
Io
potrebbe
perché
tornare.
Comunque rap anni 90, è roba vecchia,
è certo,
come quella
è
di
certo,
oggi.
Ovviamente. Io vorrei, per favore, ma per me, poi anche per i nostri ascoltatori, ma un pezzettino sugli 883, per esempio, si può... Come vuoi,
sì,
vai.
Allora si può tagliare se qua ci perdo un attimo di
sì,
tempo.
Sì, con calma. Vai.
Allora, era il 1994, avevo 12 anni quando le mie amiche mi registrarono la prima musicassetta. Sulle canzoni contenute in quella cassetta io plasmai i miei primi desideri erotici e l'immagine della donna che sarei voluta diventare e iniziai a immaginare come mi sarei dovuta comportare, come sarei dovuta essere nelle relazioni con l'altro sesso che per me erano ancora sconosciute. Era una cassetta degli 883 e questo spiega molto della mia vita adulta. La prima canzone era Sei un mito. L'inizio era tappetini nuovi, arbre magique, deodorante appena preso che fa molto chic. E all'epoca io non davo grande importanza a questi due versi, però oggi ogni volta che li riascolto mi provocano uno shock olfattivo, perché io non riesco a pensare a un mix peggiore di quello tra un deodorante per auto appena comprato e un ventenne pavese arrapato che si è cosparso di dopo barba, secchiate, che si mescolano nell'abitacolo di un'utilitaria, quasi sicuramente una panda ereditata dal nonno che fino alla settimana prima la usava per portare il letame nella campagna pavese.
Io ti adoro.
L'accumulo.
No, è bellissimo, cioè a me piace troppo, cioè è solitamente la gente quando tu fai queste tirate di un minuto, cioè si squarta da ridere. Sei troppo brava, Silvia.
Grazie.
Sei troppo brava. E allora, abbiamo detto a inizio chiacchierata, appunto, hai cominciato col cabaret. Poi sei finita. Ti sei fatta una idea di questa grande discussione sempre aperta tra cabaret e stand up? Ti sei fatta un'idea di perché esista?
No, allora vabbè, ci sono tutti i grandi classici, che nel cabaret c'è la suocera, nella stand up ci sono altre cose. Beh, una parolaccia non si può dire in radio. E sì, ovviamente ci sono delle differenze più di forma, di ritmo, forse, che non di contenuti, perché alla fine puoi anche fare stand up sulla suocera, anzi mi piacerebbe molto, adesso mi prendo un appunto. Però sì, non... Ma alla fine ti dirò, gli open mic in cui si mescolano un po' i diversi toni, diversi stili, ritmi, cabaret, stand up, forse sono anche quelle più divertenti per il pubblico, che può un po' salire e scendere dalle navicelle dei diversi generi, stili.
Sì, sono d'accordo, infatti le serate di stand up che ultimamente stanno andando molto in voga negli ultimi anni, però... Lo stile si assomigliano un po' tutti quelli che salgono sul palco. Invece ci sono altre serate, mi viene in mente anche l'Exalge che abbiamo nominato prima, piuttosto che anche la serata di McNolo, dove se arriva Giorgia Batocchio che ti fa il personaggio invece molto da cabaret, cioè ci entra benissimo in una serata del genere.
Sì, personaggi in effetti li abbiamo un po' persi in questi anni, però si sono trasferiti su TikTok e su Instagram, cioè alla fine ci sono la Gen Z che fa i personaggi mettendosi l'asciugamano in testa per fare i capelli lunghi.
È vero.
E quindi sì, bisogna fare una riflessione collettiva sul personaggio, il ritorno. Sì.
È tutto a ondate, prima o poi ritornerà. Abbiamo detto sempre a inizio chiacchierata che hai anche una capacità nell'utilizzare i media, i social, il video, il montaggio, eccetera, buona, cioè, insomma, ho sempre visto delle belle cose fatte da te, buttate sui social. Ti interessa quella parte lì che non è live, non è performance live, oppure la fai così tanto per?
Sì, mi interessa, non mi metterei la videocamera rivolta contro di me, mi sembrerebbe una cosa brutta, però mi piacciono molto soprattutto quelle cose che diventano un po' format, tipo di recente ho trovato in cantina dei miei vecchi giochi di Barbie, ho fatto il video di me mentre li pulivo e è diventato una ASMR su TikTok da migliaia di views. Perché il suono delle mie mani che strofinano il lettino di Barbie, lo sporco che sparisce, evidentemente genera grossa soddisfazione. Quindi io le voglio sempre provare tutte quelle formule lì, poi editare i video mi piace molto, serve del gran tempo però.
Eh beh, certo. Definiamo ASMR, che è la prima volta che lo nominiamo qua.
Allora, è quella tendenza di video o audio in cui vengono registrati dei suoni che alcune persone pervertite, non lo stiamo dicendo, che alcune persone trovano piacevoli, tipo le unghie sul microfono, oppure il rumore di mordere qualcosa, il rumore di lavare i piatti. tutti il rumore di mettere via i bicchieri, ma perché? Ma
perché? È strano, io ti posso dire, lo dico qua per la prima volta a un microfono, la sera per addormentarmi mi guardo i video di chiropratici che scrocchiano le ossa alla gente.
Ognuno ha le sue perversioni.
Io quando sento track, cioè, sembra che me l'hanno fatto a me e mi addormento più sereno.
Pensa, io ero rimasta sconvolta dal programma di Real Time, Io e le mie ossessioni, perché c'era qualcuno che non riusciva ad addormentarsi se non aveva attaccato il phon vicino al letto. E ho scoperto che questa del phon acceso è una cosa comunissima.
Sì.
E non so, cioè mi sembra basso il numero di incendi nelle case rispetto alla frequenza di questa abitudine.
E soprattutto le bollette che poi a un certo punto ti arriveranno di migliaia di euro. Non possiamo salutarci prima, perché tu, allora, dovete sapere, Silvia Conti è veramente una studentessa modello. Lei fa proprio i compiti, ma anche i compiti non richiesti, per giunta. Sei arrivata con un foglietto. Hai detto, no, perché di solito questa domanda qua me la fanno. Effettivamente è una domanda che spesso ovviamente facciamo ai nostri artisti che passano in studio. Cos'è che ti sei appuntata su questo foglietto?
Mi sono appuntata i miei artisti preferiti.
Domanda classica.
Perché di solito quando mi viene chiesto chi è che ti fa ridere, io dico, ma tanti. E non mi viene mai un nome che sia uno.
Ok.
Quindi ho fatto una lista lunghissima.
Mai?
Tipo... negli anni 90 io mi spaccavo per Stefano Nosei, ma livello che era il mio sogno erotico, cioè io proprio Stefano Nosei fuori di testa. Okay. È un po' che non riguardo i suoi video magari. Poi vabbè, Walter Fontana, io tutt'oggi quando devo fare una cosa che non voglio fare mi motivo sentendo nella mia testa la sua voce che insulta Sharon di Magica Trippi e quindi mi dico vai più socievole, vai più gentile, vai. E vabbè, poi i pervertiti sono quelli dell'ASMR. Poi, vabbè, mi fa ridere un sacco di gente su Twitter. Tra i viventi, contemporanei, coetanei, ho fatto questi quattro che sono Ciccio Mileto, Enrico Veronica, Alessandro Ciacci e Salvo Di Paola.
Ok, così. Alcuni li conosco, non tutti, ma alcuni li conosco.
E poi, ovviamente, ci sono quelli online che mi fanno spaccare, tipo i contenuti zero... che tra l'altro avevano fatto ricche serate al Cicco negli ultimi anni.
Sì, sì.
Poi rubrichette, Edoardo Zaggia, Alberto Sacco. E poi, vabbè, insomma, ce ne sono tantissimi su TikTok, quelli che cantano. Cioè, quelli che cantano per far ridere, io impazzisco.
Com'è che sono i video di quelli che cantano per far ridere?
Magari storpiano delle canzoni, okay. Ci sono proprio dei professionisti del musical, tanti di lingua inglese, che storpiano queste canzoni e fanno anche tutte le scenografie, tipo... sono molto anche autoreferenziali, okay. Ad esempio una tendenza di TikTok è quella dei video delle grandi onde del mare che ti sembra che ti travolgano e pare che questi video siano altri video di quelli che rilassano. Questo gruppo di cantanti donne, che non so neppure se siano inglesi o americane, hanno fatto una canzone sul farsi cullare prima di addormentare da questi video, raccontando come effettivamente noi idioti ce li guardiamo,
certo.
E che emozioni abbiamo. E poi ci sono tutti quelli che si occupano di musica classica operistica, soprattutto, che raccontano tipo le trame delle opere in 30 secondi, cantandole da tenori,
okay,
da soprani.
Okay.
E io sono pazza, l'algoritmo lo sa e posso
ti
passare,
fa puoi passare le ore.
La domenica pomeriggio su TikTok.
Ok. E invece, cioè comunque, anche questo, hai la capacità di quelli bravi che a un certo punto qualsiasi cosa dicono sembra un pezzo. Anche
e sembra sempre vita di merda, peraltro.
Sì, beh, però comunque se la butti fuori così, vita di merda, però insomma è servita a qualcosa, quantomeno a farsi una risata. E invece nell'ambito più vicino a te, ovvero quella della comicità più stretta, della stand-up comedy, eccetera, eccetera, i nomi che ti appassionano di più, da cui magari cerchi di rubare qualche battuta, qualche tecnica, qualche argomento?
No, rubare no, però ho chiesto a Enrico Veronica se posso diventare l'erede del suo archivio, non solo di monologhi ma anche di opere d'arte, perché sai forse che Enrico è anche un grande disegnatore,
sì, sì,
artista,
sì.
E quindi un giorno spero di poter essere la curatrice dell'archivio Veronica.
Beh, insomma, cosa ti ha risposto?
Ma dice di sì, poi bisogna vedere se si ricorda, perché magari glielo chiede qualcun altro.
E poi va tutto in vacca. Silvia, insomma, abbiamo capito le tue qualità, sei super simpatica, hai una mente che va a 300.000 all'ora, hai altri talenti?
No, perché... Basta.
No, cucinare, non lo so, piuttosto
seguo
che...
Seguo le ricette con molta attenzione, se le seguo vengono...
Fai il tuo piatto preferito da cucinare?
Le polpette, ultimamente siamo nella fase polpette, però nella mia vita c'è anche un grande dolore, che è un gatto che non mi ama, che da 7 anni è in casa mia e non sono mai riuscita a toccarlo.
Ma veramente?
Sì, e quindi lì ho fallito, è proprio il mio più grande fallimento nella vita.
Però mangia.
Mangia, miagola, ma non si può toccare.
Come si chiama?
Selma.
Selma, se stai ascoltando questo podcast...
Per favore, tatina, per favore.
Fatti fare una carezza, Selma, dai. È una cosa molto triste. E quindi, insomma, lo speciale che tutti vorremmo vedere di Silvia Conti 2025, a questo punto una serata tua però ce la devi
organizzi tu.
Ma se vuoi, guarda, per te potrei anche diventare, non sono un grande organizzatore, però per Silvia Conti potrei anche diventare...
Grazie.
Organizzatore. E niente, insomma, questo era il po'. C'è qualcosa che avresti voluto dire e che l'intervistatore scarso ovviamente non è riuscito a chiederti?
Beh, io ho questo sogno perché quando ero giovane leggevo le riviste di moda, no? Dove venivano intervistate queste it girl dai look fantastici, quello che poi sono diventate le influencer, e c'erano sempre un po' le stesse domande, tipo: io sogno che mi venga chiesta qual è la tua palette, che sarebbero... Cos'era? I colori con cui componi il tuo look, con cui arredi la tua casa.
Ok.
Però l'ho desiderato così tanto che poi mi sono dimenticata di scegliere la palette. Comunque per la prossima volta ci penso.
Ok.
E poi mi piacerebbe anche: qual è il segreto del tuo successo? E qui so che cosa potrei rispondere: è che mi vesto sempre uguale, come Mark Zuckerberg, come tutti i grandi geni, così la mattina non perdo tempo a decidere che cosa mi devo mettere nell'armadio. Però a questo punto l'intervistatore potrebbe dirci: scusa, quale sarebbe il tuo successo? E lì avremmo delle difficoltà a rispondere.
Beh, anche un podcast dove tu ti fai botta e risposta, ti fai le domande, ti dai anche le risposte, secondo me potrebbe essere geniale.
Provo.
Grazie mille, Silvia, per essere venuta a trovarci.
Te.
Bravissima.
È stato un piacere.
Ti sei divertita?
Tanto.
Ok, nel caso dove dovessi trovarti io una serata dove c'è il tuo spettacolo e tu sei costretta a farlo, vieni qua a promuoverlo.
Vengo qua sempre vestita uguale.
Sempre vestita uguale per non perdere tempo.
Certo.
Bella ragazzi, era un nuovo appuntamento di All You Can Stream. Era Silvia Conti. Se la trovate in cartellone da qualche parte in una serata di cabaret, andate, perché sicuramente sarà una serata figa. Prossima serata, così, anche se è un podcast, magari lo ascoltano fra 6 mesi. Prossima serata in cartellone.
Mi ricordo solo il 17 maggio al Belleri di Piacenza.
Ah, in macchina?
In macchina.
Oddio.
Con Enrico Veronica e Alberto Vitale.
In macchina?
Sì, quindi Aia. Se tiriamo sotto un piccione c'è un dramma.
Ciao, raga.
Ciao.
Ciao, 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 bella.